non l'ho obbligato, pur sapendo che questo messaggio è di origine divina, di bene da poco, perché non usa una porta per incontrare, perché il Dio di Gesù è amore e l'amore può essere unicamente proposto, offerto. Quando l'amore viene imposto non è più tale, ma diventa violenza. Ecco perché Gesù non può e non vuole imporre il suo messaggio, lo può soltanto proporre. Quindi da parte di Dio c'è la disponibilità a riversare nell'uomo tutta la sua capacità, ma all'uomo spetta accettare questa capacità d'amore, perché l'amore non può essere imposto. Allora adesso in questa seconda parte vedremo Gesù come cerca di innalzare i suoi ascoltatori e quindi tutti noi a un livello tale della loro capacità d'amore che contenta di entrare in sintonia con il dono di questo amore che Dio offre. E lo fa con quelle che vengono chiamate antiche, cioè sono delle tesi e delle controtesi proposte da Gesù. Per comprendere questa antitesi con le quali Gesù prende le distanze dalla tradizione del suo popolo, bisogna rifarsi alla prima pagina del Vangelo di Matteo. Matteo inizia con la genealogia di Gesù, incomincia con il capostipite del popolo, Abramo, e secondo la concezione orientale è un maschio colui che genera un altro maschio. Le donne non vengono considerate, nella lingua ebraica non c'è il termine genitori, ma ci sono due persone con ruoli diversi. Il padre è colui che genera, la madre è colui che partorisce. Noi sappiamo che nel bambino c'è il contributo del papà e della mamma. Per la loro concezione biologica no, il bambino nasceva tutto quanto per suo padre, la madre serviva da incubatrice ma non ci metteva niente di suo. Quindi il padre è un maschio che genera un altro maschio. Ebbene, per 39 volte c'è questo verbo generò, quindi Abramo generò fino a che si arriva Eli che generò Giuseppe il marito di Maria. E ci sarebbe aspettato, come conseguenza di queste 39 volte, per la 40ª volta e Giuseppe generò Gesù. Invece lì si tronca la genealogia. Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale fu generato Gesù. Cosa vuol dire nella sinistra? Il padre, oltre a trasmettere la vita fisica, trasmetteva anche la tradizione, i valori morali, spirituali del suo popolo. Ebbene, tutta quella tradizione, quella ricchezza spirituale del popolo di Israele, che era cominciata con Abramo, che ha visto il suo massimo fulgore all'epoca di Dante e il massimo della sua tristezza con l'esilio babilonese, tutto questo non viene trasmesso a Gesù. Perché Gesù non nasce ereditando la tradizione dei padri, ma in Gesù c'è un'azione divina. Gesù è il figlio di Dio, il marito di Maria, dalla quale fu generato Gesù. E come fu generato? Attraverso lo Spirito Santo. Come lo Spirito Santo, questa forza dell'energia divina, aleggiava sul caos della creazione, così ora lo Spirito Santo è l'autore della nuova creazione. Per cui Gesù è figlio di Dio, l'unico padre che Gesù riconosce è suo padre, e Gesù prende le distanze dal padre del popolo. Ma sentiremo nel Vangelo Gesù parlando dei nostri padri, ma lui, e polemicamente, dirà i vostri padri. Lui prende le distanze. Allora questo per comprendere quello che Gesù adesso sta facendo. Allora, capitolo 5, versetti 21-22. Avete detto che tu detto che ci saremmo aspettato ai nostri padri, perché Gesù sta ora esponendo quello che è stato detto a Mosè, quello che è stato detto ai successori di Mosè. Ebbene, Gesù in maniera molto polemica non riconosce questa paternità. Non dice, anzitutto non dice avete inteso che ci fu detto, quindi coinvolgendosi, ma che fu detto, lui si estranea. E anziché dire ai nostri padri, in maniera polemica e anche offensiva, agli antichi. Quindi quello che è stato detto è qualcosa che riguarda il passato, gli antichi, e che non ha nulla più a che vedere con la nuova realtà che lui è venuta a proporre. Quindi c'è da lasciare un mondo per entrare in un altro. Questo perché Gesù adesso sta preparando all'offerta della finestra dell'amore di Dio che consenta all'uomo di avere un qualcosa che l'uomo non era riuscito mai ad arrivare a concepire, la condizione divina, creare un nuovo Dio, perché questa è la volontà. Allora per creare un nuovo Dio, per accogliere il Padre, bisogna che nella vita dell'individuo non esistano altri padri. Non solo quelli del passato, ma anche quelli del presente. Quando Gesù mette le condizioni per entrare a far parte della sua comunità, dice chi avrà lasciato il padre, la madre, la moglie, figli, fratelli e sorelle, riceverà nella comunità del regno 100 volte, il numero 100 indica per l'invenzione, in madre, fratelli, sorelle, figli, e il padre no. Il padre si lascia fuori e non c'è la figura del padre all'interno della comunità cristiana, perché l'unico padre è Dio. E Dio non comanda, ma governa gli uomini comunicando il suo spirito. Per questo Gesù, in maniera molto seria, proibisce ai suoi di farsi chiamare con il titolo di padre. Non chiamate nessuno padre. Il padre in quell'epoca, in quella cultura, era colui che comandava, era l'autorità. Non riconoscete nessuna autorità. Tra l'altro Gesù dice anche, non chiamate nessuno maestro, sapete che non entrate la figura del formatore dei nomini, sapete come si chiama? Padre maestro, pazzesco, come si chiama? Non chiamate nessuno padre, non chiamate nessuno maestro, padre maestro, pazzesco. Quindi Gesù, la figura del padre, l'unica figura del padre è quella di Dio, il padre dei cieli. Quindi né i padri del passato, né i padri del presente. Allora Gesù in maniera polemica e naturalmente offensiva per le vie orecchie dei giudei, avete udito che fu detto agli antichi. E si rifà a un comandamento che si riteneva provenisse da Dio stesso, non uccidere. Quindi la volontà di Dio. La legge cos'è? La legge contiene la volontà di Dio espressa in una forma immutabile per sempre. La legge una volta che data va osservata, poi cambiano i contesti culturali, cambiano i modi di vivere, cambia la concezione della società, ma ogni generazione deve sforzarsi di vivere la legge che è stata tramandata. Ed è Gesù intanto tutto questo. La legge non doveva essere qualcosa di definitivo, ma doveva essere, ricordate ieri, un momento dell'infanzia della comunità per portarla alla testa. È chiaro, prima di andare a dire di voler bene a tutti quanti, devi imparare a manutare questo. Sia chiaro, quindi fa parte di un processo di crescita dell'umanità. Allora Gesù si rifà al comandamento di Mosè. Avete udito che potete agli antichi? Non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, quindi Gesù adesso per 6 volte propone un comandamento o una legge di Mosè, alla quale lui oppone la novità che è importante, che consenta agli uomini di avere la vita divina in pienezza. E quando c'è la vita divina cambia completamente l'esistenza, perché tra Dio e l'uomo c'è una fusione. Quindi quello che Gesù dice adesso non sono utopie, ma è una proposta per intrecciare la nostra esistenza con quella di Dio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello, quindi il primo processo è quello dell'ira. Chi entra in ira con il proprio, attenzione, non riguarda i rapporti nella società, riguardano i rapporti all'interno della comunità, parla di fratello. Quindi queste sono norme di comportamento all'interno della comunità di credenti. Quindi chi si adira con il proprio fratello sarà sottoposto al tribunale. Prima l'ha detto, non uccidere, chi uccide sarà sottoposto al tribunale. Per Gesù chi si arrabbia, adesso dovremo spiegarti che non significa semplicemente arrabbiato, significa tutto quello che segue la vita, perché anche Gesù si arrabbia con i suoi discepoli, qualche volta perde la pazienza, dice fino a quando non lo sopportare l'età. Quindi per Gesù arrabbiarsi, entrare in ira, è grave come l'omicidio. Perché? Chi poi dice a suo fratello subito, se l'ira non viene prontamente bloccata, prontamente disinnescata, ma si lascia covare, si cresce, l'ira si trasforma in insulto. Quindi, quando uno si arrabbia, se questo ira non la disinnesca prontamente, non la neutralizza, c'è il rischio che questa ira si trasformi in insulto. Allora, chi dice a suo fratello stupido sarà sottoposto al sinedrio, il sinedrio era il massimo organo di giurisdizione di Israele. E chi gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della ira. Allora c'è l'ira, l'ira non frenata si trasforma in insulto, l'insulto si trasforma in esclusione dalla propria vita. Il termine pazzo era un termine che si dava ai rinnegati del popolo, quelli che non avevano più diritto di stare nell'accampamento. Quindi, con questo termine, non è semplicemente un insulto, e significa ti escludo dalla mia vita. Allora dice Gesù, se tu, quando sei preso dalla vita, e può capitare, questa ira non la disinnesti prontamente, ma la trasformi in insulto, e arrivi al punto di escludere la persona della tua esistenza, tu ti autoescludi da questa offerta d'amore di Dio. E autoescludendosi dalla finestra di vita c'è la finestra della morte. Infatti sarà sottoposto al fuoco della Gehenna. Cos'è questa Gehenna? La Gehenna è formata dalla parola Ghe, che significa base, e Ino, che è il nome del proprietario di questa valle. C'è ancora a Gerusalemme. È un murone a nord della città che nei tempi antichi era adoperato per i sacrifici alle divinità. In particolare c'era una divinità chiamata Moloch che gradiva i bambini. Quindi normalmente era un bambino maschio, il primogenito, o altri, che veniva offerto in sacrificio a questa divinità. Nonostante i profeti abbiano condannato questo rituale, questo continuava finché, sotto un regole con Ezechia, questa valle fu trasformata nell'immondezzaio di Gerusalemme. Gerusalemme era una città abbastanza popolata per i parametri di quell'epoca. 3 volte all'anno triplicava i suoi abitanti per via dei pellegrinaggi che duravano anche una settimana, e quindi aveva un gran cumulo di immondizie. Queste immondizie venivano gettate nel burrone e veniva dato fuoco. Continuamente alimentato da nuove immondizie, il fuoco era per sempre. Era divenuta immagine della distruzione definitiva, non di un castigo dopo la morte, con l'interno che dopo hanno inventato i cristiani. Gesù, la proposta che fa è una proposta di pienezza di vita. Se rifiuti questa pienezza di vita e escludi una persona dal raggio d'azione del tuo amore, fai pure ma attento che ti escludi dalla vita. Per cui quando subentrerà la morte fisica, questa non incontrerà una pienezza di vita e sarà la fine dell'individuo. È, in altre parole, quello che nel Nuovo Testamento si chiama la morte seconda. Nel libro dell'Apocalisse si dice beati quelli che non vengono compiti dalla morte seconda. Ma quante volte si muore? Si può morire 2 volte. C'è una morte che è quella della parte biologica alla quale tutti quanti inevitabilmente andremo incontro. Ma quanti in questa parte biologica hanno innestato una quantità di vita che proviene da Dio non faranno, ci assicura Gesù, l'esperienza di questa morte. Non se ne accorgeranno, continuano la vita. Quindi non c'è vita, morte e risurrezione, ma c'è una vita che è già eterna, perché non dirò mai papà, che non conoscerà la morte. C'è il rischio che invece quando arriva la morte biologica non trova niente. Una persona svuotata di vita, una persona che sistematicamente si è negata al bene e all'amore degli altri, e quindi è una persona, per usare il linguaggio dei Vangeli, già marcia. Per cui non c'è un giudizio, ma c'è una constatazione. Quindi l'insegnamento di Gesù è molto chiaro. Nella nuova comunità, per accogliere questa offerta d'amore incondizionata da parte del Padre, bisogna innalzare la soglia, la capacità del proprio amore. Questo è talmente importante che, continua Gesù, se dunque presenti il tuo dono sull'altare, ricordo che l'altare è un termine che riguarda le religioni, quindi questo è un discorso per i giudei, e lì ti ricordi che tuo fratello, sempre all'interno della comunità, ha qualcosa contro di te. Non che tu c'hai qualcosa contro qualcuno, ma che qualcuno ce l'ha contro di te. Lascia il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a presentare il tuo dono. Gesù ha detto, se la vostra giustizia, se la vostra fedeltà non supererà quella degli scritti dei farisei, ecco la maniera. Per la persona religiosa, il culto nei confronti di Dio viene prima di ogni altro interesse umano. Quando c'è da fare una scelta tra il servizio religioso nei confronti di Dio e il servizio a un fratello, la persona religiosa non assume. Il servizio a Dio è più importante del bene dei fratelli. Quindi la persona religiosa su questo non entra mai in conflitto, per lui è un assoluto. Dio è più importante dell'uomo. Ebbene, per Gesù dice che questo non è valido. Non se tu c'hai qualcosa contro qualcuno, ma non puoi recare il tuo dono sull'altare a Dio se qualcuno ce l'ha con te. E ripeto, si tratta all'interno della comunità in quanto hanno accolto il messaggio di Gesù. Una comunità che sia disunita, una comunità dove ci sia divisione, una comunità dove ci sia anche una sola persona che cova del rancore e del risentimento, è una comunità in cui è urgente prima di tutto ristabilire la serenità, perché Dio non accetta offerte, non accetta preghiere, non accetta doni da una comunità suddivisa. E quindi continua Gesù con il sì benevolo, eccetera, eccetera. Non possiamo fare tutte queste antitesi perché ci interessa arrivare a quello che riguarda l'amore. E quindi ci sono tutte queste antitesi, arriviamo al 38-39. Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Questa legislazione a suo tempo fu un progresso, perché la vendetta era illimitata. Un uomo poteva vendicarsi in maniera spropositata, illimitata. Per cui la legislazione di Mosè, uguale alle legislazioni delle altre religioni, delle aree circostanti, cercò di mettere un argine alla vendetta. La vendetta deve essere proporzionata all'offesa. Allora chi ha cavato un occhio, tu gli puoi cavare un occhio, no? Che gli stai in tutta la famiglia. Chi ha cavato un dente, gli cavi un dente, non che bruci tutta quanta la casa con tutto il bestiame. Quindi questo era un progresso, perché aveva messo un limite alla vendetta. Ma nella comunità che accoglie il messaggio di Gesù, la parola vendetta non ha diritto di cittadinanza. Allora dice Gesù, avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporti al maligno. Gesù adopera per l'avversario lo stesso termine che adopera per il diavolo. Per cui chi esercita la violenza, chi è violento è il diavolo della comunità. Anche se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Quante critiche, quante barzellette, quante derisioni sono venute da questo detto di Gesù. Sapete che il francese cretin, cristiano, è lo stesso di cretino. Quindi in francese dire cristiano, dire cretino è la stessa cosa. Perché? Perché i cristiani sono passati per gli cretini, cretini che te gli dai uno schiaffo su una gancia, loro tutti contenti che porte l'altra. L'unica volta che Gesù ha ricevuto uno schiaffo, mica ha presentato l'altra gancia. Alla guardia che lo ha schiaffeggiato ha detto, se ho sbagliato, dimostra che ho sbagliato. Se non ho sbagliato, cosa significa questa violenza? Quindi è chiaro che l'insegnamento di Gesù significa qualcosa di più profondo. Io vi dico di non opporre al maligno, anche se uno che percuote la pancia destra, tu porgigli anche l'altra. L'azione di Gesù in tutta la sua vita sarà quella sempre di opporre un crescendo d'amore alla violenza che gli viene contro. Mai Gesù alla violenza risponde con altrettanta violenza. Ugualmente, per disinnescare il conflitto, non deve reagire con altrettanta violenza, perché il conflitto cresce. Quindi l'invito di Gesù è disinnesca con aumento d'amore l'ira, la cattiveria dell'altro nei tuoi confronti. Alla fine in qualche maniera dovrà sistemare. Quindi Gesù viene a cambiare radicalmente quelli che sono i rapporti all'interno della comunità. Quindi non significa soggiacere alle prepotenze delle politiche. Non significa passare per cretini, ma significa non rispondere con violenza alla violenza che ti viene esercitata. E tutto questo, attenzione, è per arrivare al finale, che vedremo. Quindi è tutta una preparazione, un crescendo d'amore per quello che sarà l'obiettivo di Gesù. A chi ti vuole chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. Il mantello, secondo la legislazione, non poteva essere tolto, perché il mantello serviva anche la coperta della notte. Ebbene, Gesù dice, Se uno ti vuole togliere la tunica, tu dai anche il mantello, dai sempre di più di quello che uno pretende. E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanno con i due, dà a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito, non volgere le spalle. Gesù, in un crescendo, sta presentando delle esigenze che sembrano al di là delle possibilità dell'uomo. Già ci chiede di non resistere e di non rispondere con violenza alla violenza, ma adesso addirittura si dice di andare incontro ai desideri, se non alle prepotenze dell'altro. Vedremo dove vorrà parlare Gesù. Ecco dove vuole parlare. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Nella religione, abbiamo detto che in tutte le religioni si cova un sentimento di odio nei confronti di tutti coloro che sono al di fuori e che non accettano, e tutte le religioni sono intrise di odio. Gesù si rifà il precetto: amerai il prossimo. Amare il prossimo non è il significato che poi assunse con il cristianesimo. Il prossimo, nel mondo pratico, c'era una discussione per sapere chi è il prossimo. Si andava dall'interpretazione giudista, che era l'appartenente al clan familiare, a quella più larga della tribù, quella più larga ancora a colui che risiede in territorio di Israele, e infine la larghissima, ma poco accettata, anche lo straniero che vive in Israele. Ma non dico, questo era il prossimo. Con Gesù, il tempo del prossimo, allargherà i confini. Comunque, Gesù si rifà: avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Dov'è che si dice amerai il tuo nemico? C'è un salmo, il salmo 109, 139, versetti 21-22, dove il salmista dice: non dovrò io odiare, Signore, chi ti odia e detestare quelli che insorgono contro di te? Con occhio estremo li odio e come nemici sono per me. Ecco un salmo, è una preghiera, ma è intrisa di odio. È l'odio verso l'avversario, è l'odio nei confronti di uno o di un'altra religione, è l'odio nei confronti del nemico. Quindi nella religione si insegna l'amore per il prossimo, ma detestare il nemico. C'è, quando avete il tempo, rileggetelo con calma, c'è un salmo, il salmo 109, che, pensate, i salmi sono una preghiera, Sentite, possiamo leggerlo, perché questo salmo è un capolavoro. Il salmista ce l'ha con qualcuno che gli ha comunicato qualcosa, indubbiamente di grosso. Allora chiede al Signore: suscita un malvagio contro di lui e un accusatore stia alla sua destra. Citato in giudizio, lui ci ha dato tutti i consigli al Signore che deve fare. Citato in giudizio, ne esca colpevole. E attenzione, questa soltanto la perfidia di una persona religiosa ci poteva arrivare. E la sua preghiera si trasformi in peccato. Quindi se ti prega, ti fa finta che sono peccati le sue preghiere. Pochi siano i suoi giorni, il suo posto lo occupi un altro. Quindi che crede? I suoi figli rimangono orfani e vedono la sua moglie. Potrebbe passare, no? A coppia il mio amico, no. Vadano ramini i suoi figli mendicando, rovistino fra le loro rovine. L'usuraio divori tutti i suoi averi e gli estranei saccheggino il frutto delle sue fatiche. Nessuno gli dimostri clemenza, nessuno abbia pietà dei suoi orfani. Ma non basta, e se dopo poi ti mettono al mondo qualcun altro, la sua discendenza sia votata allo sterminio. Nella generazione che segue sia cancellato il suo nome. La colpa dei suoi padri sia ricordata al Signore, il peccato di sua madre non sia cancellato. Siano sempre davanti al Signore ed egli elimini dalla terra il loro ricordo. E così continua con tutte queste inventive, ma alla finale, a piena voce, ringrazierò il Signore, metterò la forza, canterò la sua voce. Salmo 109. E l'esperienza insegna che non esistono persone tanto perfide come le persone religiose. Le persone religiose sono capaci di una cattiveria, di una perfidia veramente diabolica, satanica, perché tutto preso da Dio ignora quella che è la compassione e la misericordia dell'altro. Allora Gesù su questo è molto chiaro:
Avete inteso che ho detto amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico? Ma io ti dico. Allora c'è un crescendo, e vedremo perché Gesù ci chiede questo, ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. Sembra che Gesù sta chiedendo qualcosa di che si vada al di là delle possibilità dell'uomo, quindi non risponde con violenza alla violenza. Dà a chiunque ti chiede. Chi ti chiede un prestito non volgere le spalle indietro. Adesso addirittura non ci chiede di perdonare i nemici, il che già sarebbe impegnativo, ma di amare i nemici, di voler bene, ma non solo di voler bene, di pregare con loro. Perché tutto questo? Ecco, abbiamo detto che la differenza tra la religione e il messaggio di Gesù, nella religione l'uomo è chiamato a obbedire a Dio osservando le sue leggi. Con Gesù l'uomo è invitato ad assomigliare al Padre praticando un amore simile al suo. Ecco dove Gesù voleva andare, perché diventiate figli del Padre vostro. Tutte queste che Gesù ha proposto e che ha fatto non sono delle proposte esagerate, al di là delle possibilità e delle capacità dell'uomo, ma all'interno dell'uomo esiste questa possibilità. Se solo lo si realizza, si diventa figli di Dio. Si permette a Dio di comunicarsi la sua stessa condizione divina. Cosa significa questo? Gesù non ha fatto altro che indicare quella che è l'azione di Dio con gli uomini. Qual è l'azione di Dio con gli uomini? L'azione di Dio, Dio ama chi non lo merita, Dio fa del bene senza attendere nulla in cambio e Dio perdona prima che il perdono venga richiesto. Questa è l'azione dell'amore di Dio, quindi tutto questo è l'amore di Dio. Se l'uomo, non rispondendo con violenza alla violenza, essendo disposto a dare a chiunque chiede, se è capace di voler bene al proprio nemico, se è capace addirittura di pregare per chi gli ha fatto male, ecco che mette in sintonia la sua lunghezza d'onda d'amore con la stessa di Dio. Da quel momento la sua vita e quella di Dio sono intrecciate in maniera indissolubile perché non si torna più indietro. Facciamo tante prove nella vita, se proviamo una volta si può provare a voler bene a chi ci ha fatto del male, a parlare bene a chi ci ha fatto del male, a pregare per chi ci ha fatto del male, ed è quella volta che lo si fa, si entra in una condizione di pienezza tale di vita, di euforia dello spirito, dalla quale non si torna più indietro. Lo dico in maniera paradossale, credo che mi capite, addirittura quando si aspetta qualcuno che ci faccia un po' di male, per subito volete bene, perché tale è la condizione di pienezza di vita che si prova nel fare del bene a chi ci ha fatto del male, nel benedire chi ci ha maledetto, è talmente tanto che quando uno aspetta ci sarà nessuno che adesso mi ha fatto del male, non gliela posso fare, ma da questa condizione non si torna più indietro. Allora, dopo da questa condizione non si torna più indietro, perché la vostra vita si è innescata con quella di Dio, Dio si fonde con l'uomo, l'uomo e Dio diventano sulla cosa, ecco il progetto di Dio che è realizzato. L'uomo è Dio, l'uomo con la condizione divina. Perché diventate figli del Padre vostro celeste? E cosa significa divenire figli del Padre vostro? Che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni. E fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Nella religione non era mica così. C'era il profeta Amos che aveva detto, Dio vi ho anche rifiutato la pioggia quando mancava ancora 3 mesi alla mattina. Ho fatto piovere sopra una città e non ho fatto piovere sull'altra. Una parte del campo ha ricevuto la pioggia e la parte in cui non ha piovuto è inaltita. Questo è il titolo della prigione. Tu meriti la pioggia, tagliata, te non la meriti e secco. Questo è il titolo della prigione. Il Dio che dà secondo i meriti, ricordate, delle persone. Il Dio di Gesù non guarda i meriti, ma guarda i bisogni. Allora ecco il Padre, in polemica con quanto detto dal profeta Amos, fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni. Oggi si è trasformata splendida il sole, e il sole non splende soltanto su chi lo merita, ma splende su tutti quanti. Dio è l'amore, e l'amore inonda con la sua forza tutti i fatti, indipendentemente dalla loro condotta e dal loro comportamento. Spetterà poi agli uomini accogliere o meno questo amore e fa piovere sopra i giusti e sopra i nemici. Questo è essere come il padre, cioè un amore che non si lascia condizionare o frenare dal comportamento o dalla condotta degli altri. E, continua Gesù, infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non vanno così anche i pubblicani, gli ultimi della scala sociale. Se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, cosa fate di straordinario? Attenzione, il saluto non è il nostro saluto, il saluto è un augurio di pace. Non vanno così anche i pagani? Ecco allora dove voleva arrivare Gesù. Siate dunque perfetti, adesso vedremo il significato, come è perfetto il Padre vostro. Abbiamo detto che nella legge di Mosè bisognava obbedire a Dio. Con Gesù bisogna essere come Dio, non l'obbedienza ma la somiglianza. Gesù non dice siate perfetti come perfetto Dio, perché l'immagine che gli uomini hanno di Dio, come l'hanno creata, può scoraggiare. Perfetto come il Padre vostro. Qual è la perfezione del Padre? La perfezione della bontà. Allora potremmo tradurre in maniera più comprensibile, siate buoni del tutto, buoni in ogni occasione, come buono il Padre vostro. Questo realizza il progetto di Dio sull'umanità. Quindi, allora, conclusione, nel Vangelo di Matteo, questa nuova alleanza viene proposta non attraverso l'osservanza delle leggi esterne all'uomo, ma attraverso l'accoglienza di un amore interiore all'uomo. Lo porta alla finestra della felicità e Gesù chiede un'unica cosa: siate pienamente felici per l'incontro col Signore, in modo che ogni persona che incontrate, dopo averla incontrato, si senta ancora più felice di essere nata. E tutto questo l'insegnamento è di Gesù. Questo invito alla perfezione lo ritroviamo in questo Vangelo nell'episodio con il ricco, quando Gesù gli dice se vuoi essere perfetto, cioè se vuoi raggiungere la finestra, la maturità della tua vita. E il giovane rifiuterà proprio perché era ricco e perché era religioso. Quindi la conclusione alla quale arriva Gesù: siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro. Quando si inalta la nostra capacità d'amore e la si mette in sintonia con l'amore di Dio, inizia a intrecciarsi l'esistenza divina e l'esistenza umana, l'uomo diventa Dio e si realizza il progetto di Dio. Allora adesso, terminata questa parte, oggi pomeriggio continueremo con lo stesso messaggio formulato in maniera diversa dal Vangelo di Giovanni, con l'episodio della lavanda dei piedi e con l'annuncio dell'unico comandamento all'interno della comunità cristiana. Allora adesso teniamo una piccola di tempo per le vostre domande, per i vostri interventi, sia su quanto è stato detto ieri che su quanto è stato esposto. A voi la parola. Sì, diciamo.
Riferisco il giorno di ieri, è parlato di Dio che sorviene al Signore dell'uomo, senza parlare necessariamente alla qualità dell'opera dell'uomo. Allora vedete, a questo punto, quando sono d'accordo, ci richiamo Lutero, cioè Lutero ha fatto la battaglia tutta la vita, magari svegliando un pochino, spiegando le opere, però sulla giustificazione viene spiegato Dio. So che adesso la commissione Comeni in qualche modo andrà a un accordo, presenterà, perché non so quando si darà con una tenenza, diciamo di comunione. Secondo me è una domanda, non lo spiego, secondo me è una domanda per sacro, io leggendo, trovo anche io la diciamo secondo, sono le altre cose, ma sacro collegio, cioè, tutti sono sacri, ma ovviamente purtroppo non ha più ragione perché non si rende con queste cose. Il sacro, lo spirito santo che la riuscirà, anche se potrebbe anche non chiamare santo, no? Fratello santo. E questo è tutto, e sulla terra non so se oggi hai parlato delle generazioni, no? Tra una generazione eccetera. Ti chiedevo solo una curiosità, com'è che al giorno d'oggi gli ebrei, già da vari secoli, per riconoscere un ebreo, fanno della nascita, se uno è figlio di un ebreo, quello è ebreo, no? Da 500, da 4, 5 secoli. Se ne hanno concordo, che è una pura curiosità, insomma, non è.
Sì, allora, dunque, ecco, questa nuova traduzione, fatta finalmente sui testi originali, soprattutto del Nuovo Testamento, questo è la base per l'unità tra le varie confessioni cristiane. le divisioni religiose si sono basate su interpretazioni diverse, su testi diversi che avevano. Quindi se oggi anche da parte della Chiesa Cattolica c'è una valutazione da una parte di Lutero, è perché Lutero, 500 anni prima della Chiesa Cattolica, ritornò ai testi originali della scrittura. E quindi ebbe intuizioni che la Chiesa chiaramente ripetò, ma che poi vide che erano in perfetta linea con l'insegnamento di Gesù. Anche se nel mondo luterano c'è uno scoglio che sembra insuperabile, e forse lo era, non so per quali motivi Lutero lo ha indicato, questo rimane, sull'uomo c'è come una cappa il senso del peccato, dal quale l'uomo non riesce a venire fuori. Quindi c'è questo senso di giudizio di Dio, di peccato di Dio, che è assente dai Vangeli, che però è tipico del mondo luterano. Quando leggendo un libro di esegesi uno fa vedere la confessione dell'autore, ma già la terza, quarta pagina capisci subito se è un luterano. Perché? Se non è la seconda, la terza pagina ti parla del giudizio di Dio e il peccato incompleto. Cose dalle quali Gesù ci ha completamente, pienamente liberato. Su quello del sacro l'abbiamo detto, l'unico sacro è Gesù. Quello che riguarda la quale legislazione ebraica, la trasmissione dell'ebraismo è, sì, è per parte madre. Sì, certo, è per parte poi.
Volevo riprendere due parole che tu hai detto. Il primo era la parola obbedienza. Nei Vangeli Gesù chiede di obbedire solo al prima. Però dopo, sempre nel Nuovo Testamento, negli Atti, Pietro dice di obbedire a Dio piuttosto che obbedire agli uomini.
Infatti, spiegando lo Spirito Santo,
io l'avevo accettato questo, perché questo tuo concetto l'ho sentito tante volte, quindi mi è entrato in testa. Quando l'ho ritrovato, l'ho accettato perché ripensavo a quello che significa obbedire. E mi hanno detto che anche in greco, non lo so, volevo sapere, e obbedire significa mettersi all'ascolto.
Ascoltare.
Dopo, quindi ascoltare Dio, mettersi, va bene, insomma, funzionava. Però quando dice non ascoltare gli uomini, dopo, insomma, questo concetto mi travalla ancora un po'. L'altra cosa che volevo sentire è demolire, perché dice non sono venuto a demolire, però dopo sembra che demolisca tutto.
No, allora attenzione, ha detto non sono venuto a demolire la legge del profeta. Quindi quel bagaglio che noi chiamiamo l'Antico Testamento, Gesù è venuto a portare a compimento. Abbiamo fatto soltanto un esempio, detta il desiderio di Dio che il mio popolo nessuno sia bisognoso, lo ritroviamo tra i guanti degli apostoli. Testimoniavano con gran forza la risurrezione di Cristo perché nessuno tra di loro era bisognoso. Quindi la comunità cristiana realizza le promesse, quelle dell'Antico Testamento, ma non le leggi, le legislazioni. C'è anche per così delicato che quando hanno fatto delle domande, allora in maniera molto molto schematica. Quello che noi chiamiamo Antico Testamento è un insieme di una settantina e più di libri in contrapposizione, in contraddizione l'uno dell'altro o in superamento l'uno dell'altro. Vedete, noi, rischio vittoriano, prendiamo la Bibbia, cominciamo a leggere dall'inizio alla fine, senza sapere che non è questo primo libro, il libro del Genesi, fu composto appena un secolo prima di Gesù. Ci sono altri libri che sono più antichi, che nello stesso libro ci sono mani diverse in contraddizione l'uno dall'altro. Prendete soltanto la creazione della donna. Nella creazione della donna si scoprono le due anime di Israele. Quindi nell'Antico Testamento c'è un filone che si rifà al Dio della creazione. Ed è quello portato avanti dai profeti. L'altro filone è quello del Dio legislatore, che sarà portato avanti dai sacerdoti. Gesù prende posizione, si inserisce nel filone del Dio della creazione e dei profeti, ma come abbiamo visto, superandolo di qualità, ma prendendo le distanze dal Dio legislatore e dal Dio dei sacerdoti. Allora parliamo del racconto della creazione della donna. C'è la narrazione nata in circoli profetici che si rifanno al Dio della creazione. Dice Dio li creò uomo e donna a sua immagine e somiglianza. Quindi parla di diritti tra l'uomo e la donna. L'uomo e la donna, immagine e somiglianza di Dio. Ma questo è inammissibile in una società dell'epoca in cui la donna era considerata poco più che una bestia, che la donna non aveva diritti. Impossibile concepire che la donna potesse essere stata creata in immagine di Dio. Allora nello stesso racconto intervengono i sacerdoti, in base a questa concezione di un Dio risolto, un Dio legislatore, e dice no, Dio ha addormentato l'uomo, gli ha tolto una costola, perché lì ha fatto la donna, anche la donna dipende da l'uomo. Quindi non la donna creata immagine e somiglianza di Dio, ma la donna che dipende dall'uomo. Quindi, allora Gesù dice, quel bagaglio delle promesse contenuto nella legge e i profeti, io sono venuto a portarla a compimento, ma non le leggi. Quindi legge e profeti si intende l'Antico Testamento, ma sulle leggi Gesù è venuto a prendere le distanze. Poi c'è l'altro esempio.
Non so se farai anche il capitolo sesto di Matteo,
no.
Però lì lo dimostra chiaramente, perché è contro, sembra essere contro l'elemosina, le orazioni,
tutto,
non è vero, dice solo parlo del decreto, ossia entrare al nucleo di questa, cioè l'orazione va bene se la fai nel decreto, cioè se scrivi quello che hai nel cuore, se lo fai apertamente non ha nessun valore. Quindi anche in questo mi sembra che
ci si tocca. Allora, poi la domanda
può sembrare contraria, e invece è fatta dallo spirito che date in modo
Ma qui sentitevi a vostro agio pienamente, e lo dico anche per le persone nuove.
Se questo è soltanto, se questo è stato, è di origine divina, prende l'aspetto della distruzione, cioè come si fa a, non è solamente una segnalazione materiale. Se il predatore non è profeta, ma è addirittura superiore, l'entità divina, senz'altro avrà saputo leggere e scrivere, sapendo quanto è fraccente la comprensione dei discepoli, più volte contrattati, e immaginando, con un po' di contento, se portata divina, che poteva accadere della sua istruzione la stessa cosa della Torah e dei profeti, che ancora oggi, dopo 5.000 anni, ancora continua a dire che c'è scritto, perché non ha scritto personalmente lui?
Perché la democrazia del cielo ha avuto un'intuizione divina di non scrivere niente. Se Gesù avesse scritto anche soltanto una linea, eravamo inchiodati a quella linea. Allora si sarebbe di nuovo riprodotto quella stella legge. La legge e la volontà di Dio, se Gesù avesse scritto soltanto una linea, tutta l'umanità per tre secoli sarebbe rimasta inchiodata a quello che è scritto in quella linea. Allora Gesù, grazie al cielo, non ha scritto niente. Niente. E neanche le sue parole sono state tramandate veramente come lui le ha insegnate. La bellezza e la libertà che c'è nella Chiesa, che ha avuto subito l'intuito, che il messaggio di Gesù non è un blocco unico che deve essere sempre osservato, ma anzitutto la Chiesa ha scelto quattro Vangeli, quattro punti cardinali per indicare l'universalità di questo messaggio, quattro Vangeli differenti l'uno dall'altro, che non concordano in nulla. Non c'è nulla in un Vangelo che concordi nell'altro. Pensate soltanto, perché altrimenti saremmo stati schiavi di questo. E avrebbe soffocato la libertà e la creatività della Chiesa.
Neanche i sinottici.
Oggi non si parla di una volta si chiamava sinottici, perché con uno solo sguardo sì, potevano leggere Matteo, Marco, Luca. Non c'è nulla di più diverso, oggi non si parla più di sinottici. Di Matteo, Marco e Luca. Pensate, un unico esempio. Gesù ha insegnato un'unica breve preghiera, il Padre Nostro, ed è gli evangelisti non ce l'hanno nessuno tramandata come l'ho pronunciata Gesù. Il Padre nostro, l'unica preghiera, l'unica, Gesù non ha insegnato altro, brevissima. L'abbiamo in tre versioni, in Matteo, in Luca e nel primo catechismo della Chiesa che si chiama Didache, parola greca che significa insegnamento, sono tre versioni differenti del Padre nostro. Perché gli evangelisti non ci danno il gusto di sapere quali sono le parole che Gesù ha detto? Perché altrimenti saremmo rimasti inchiodati. Ma non solo. Pensate quelle parole che la Chiesa ha sacralizzato al massimo, tanto è vero che in passato, quando la messa era qui, pregavano lo scrupolo di non pronunziare esattamente quelle parole. Quando nell'ultima cena Gesù ha preso il pane, che gesti hanno detto? Quali sono le parole che ha detto? Possibile che avete apostoli che non ce le avete tramandate? Esatto. Quando Gesù ha preso il vino, che già è stato compiuto? Cosa ha detto sul vino? Ed ecco, le parole dell'ultima cena ci sono conservate in quattro testi, Matteo, Marco, Luca, nella lettera dei Corinzi di Paolo, quattro relazioni differenti. Non sappiamo esattamente quando Gesù ha detto il pane. Cos'è che ha detto esattamente? Non lo sappiamo. Perché in un Vangelo c'è un'espressione, in un'altra espressione, eccetera. Ma questo è la libertà e la creatività del messaggio di Gesù, altrimenti saremmo stati schiavi, formule e condizionati. E si sarebbe riprodotto quello che abbiamo detto prima, ricordate quando avevamo visto l'uomo come assoluto. Se al bene dell'uomo ci si sovrappone una verità, forse pure il Vangelo. Prima o poi viene che a causa del Vangelo si fa soffrire l'uomo. Il Vangelo non viene messo dopo l'uomo, il Vangelo viene messo qua, a servizio dell'uomo. E quando nel mettere in pratica il Vangelo si trova, si crea difficoltà all'uomo, si modifica il Vangelo. Per i primi secoli il Vangelo non era un testo unico fissato, era un testo vivente, ogni comunità ci poteva aggiungere, creare, arricchire quella che era la propria esperienza, sempre in linea con il bene dell'uomo. Quindi per la terza cosa non ho sempre niente. Enrico,
a due domande. Se puoi caricare un attimo le posizioni tra l'entrata del regno, lasciare padre, madre, figli, sorelle, camere, eccetera, nel senso che mi pare in qualche modo un invito a far per raccontare quella che potrebbe essere la ricerca della felicità, per essere una prima domanda. Seconda domanda, parto dall'ultima parte dell'ultima risposta, grande libertà, non ha scritto niente, d'accordo, poi arriva il magistero della Chiesa, poi arriva, che so, tu che adesso hai dato un'interpretazione sulla seconda morte di un certo tipo, arriva il Papa Benedetto XVI, poi qualche mese fa, tutto l'inferno. Esiste l'eterno che non è l'uomo. Cioè, la domanda in modo che è come si fa a non apparire sul suo, cioè come se il si vuole che all'interno della morte.
Allora partiamo da quest'ultima e poi ricordiamo la ricorda. Si è chiaro che i cristiani seguono l'unico pastore che è Gesù, un pastore, un greco. Quindi noi seguiamo Gesù, aiutati e illuminati dal suo spirito. In questo greco ci sono altri che fanno parte di questa chiamata gerarchia che termine deriva da sacro potere, insomma, la rifugia, che dovrebbero essere a servizio della comunità per sentire le necessità e i bisogni e riformulare il messaggio di Gesù secondo le necessità. Quando lo fanno si ascoltano. Ma se questa patente della nostra gerarchia non vivono con la gente, stanno in ambienti separati, non conoscono i bisogni e le sofferenze delle persone, quando parlano, parlano di qualcosa che è di fuori dell'interesse della gente. È come un marziano che parla, uno lo sta a sentire. Adesso, con tutto il rispetto per altri, ma quando Corina è andata in Brasile, disse che in nessun modo la colonizzazione dell'America Latina era stata imposta con la violenza. Senza sceso, se era sceso un macchinato, si faceva la ricerca su internet,
non avrebbe pronunciato una castroneria del genere.
Però uno si dice dove vive
questa persona.
Cioè sono persone che vivono in ambienti, in mondi tanto tanto lontano dalla realtà. E allora quando parlo, mi stai sentendo, ascolta lo signore, ma influisce più di tanto. Quando invece ascolto i bisogni, le sofferenze degli uomini, quando sono capace di farsi portare con delle distanze, ma non si dice sempre il parametro di Gesù Cristo, per cui non è che diventa, è un problema, non è che diventa una parte di
gente. L'esigenza del regno, quindi lasciare i campi fratelli.
Allora, ricordate, religione per il dono dell'infanzia. L'infanzia è condizionata dalla dipendenza, da chi? Dai genitori. Il bambino naturalmente non può essere lasciato libero, ha bisogno di essere guidato dal padre e dalla madre, ma fino all'infanzia. Ma un padre e una madre che pretendessero guidare per sempre il bambino ne fanno tutto loro. A 40 anni è bello prenderlo per mano, a 40 anni se non c'è un problema, se figlio se vede che non è cresciuto. Ci sono genitori che non fanno crescere, ci sono genitori che i figli non li fanno crescere, perché per i genitori è un dramma la crescita del figlio, è sempre il bambino capisce quando i genitori parlano, dice perché la mia bambina, la tua bambina dice sì, adesso ho un figlio. La tua bambina è la figlia è nata da bambino, perché il mio bambino parte all'università bambino. Per i genitori è un dramma la crescita del figlio, perché significa liberarsi. Però ci sono genitori che non fanno crescere i figli, li vogliono sempre sotto la loro tutela. Allora, nella religione c'è sempre questa tutela. Con Gesù invece c'è la maturità piena. L'uomo non ha bisogno di andare accompagnato dalla mano qualcuno, ma va per l'impulso del proprio cuore e della propria mente. Una persona capace di fare le proprie scelte, di fare le proprie decisioni in base a se stesso. Allora, per far questo, devi lasciare il padre e la madre. Non significa un distacco che non vuol bene, non ha il tuo genitore, assolutamente. Significa renderti indipendente per la tua emancipazione e soprattutto per la tua libertà. La comunità di Gesù è una comunità di uomini liberi, perché soltanto dove c'è la libertà c'è lo spirito. Una persona che venga condizionata anche da altre persone, da altri affetti, che limitano la sua libertà, è una persona che non può seguire Gesù. Quindi per seguire Gesù deve essere pienamente libero.
Come visto, però la mente in qualche modo, ma è una cosa che condiziona un po', cioè in qualche modo è come fai a pensare a degli aspetti concreti per rimanere a tutto
sulla. Un conto è la dipendenza, un conto è la fede.
Un
conto è la fede, e sono solo due cose diverse. Quando uno fa una scelta, l'amore dei genitori, che spesso è egoismo, può cercare di contrastare la frase più oscena che i genitori possono dire, lo faccio per il tuo bene, lo stai sempre per la mia, perché è il loro dolore, e quindi lo stai sempre per te. Ce la fanno, per la mia casa, la mia casa, la mia
tornare un attimo all'ebraismo, alle ebraiche. Allora, come si fa, come facevano a consigliare loro questa cosa? Il quinto comandamento c'è scritto non uccidere, non ucciderai, adesso non so se è futuro o presente.
Non ucciderai.
Se non ucciderai, quindi è futuro. Il fatto di non seguire il sabato, il fatto dell'adulterio, lì ha pulito con la liberazione, e chi non seguiva lo shabbat veniva condannato a morte. Come si concilia questa cosa con il quinto comandamento non ucciderai, che però è futuro?
Infatti è la contraddizione di questa legge, dice giustamente Mario, non lo ucciderai, e poi vediamo una serie determinante di casi che prevedono la pena di morte. Allora, questo non lo ucciderai è molto relativo, e infatti è stato un massacro. Ma
ragazzi, la prima è di ricordarti, perché non una laica del posto, non ho avuto per curare il mio paese. Quando parlavi di l'uomo che è la rigenerata deve salire a Dio e invece Dio scende, questo i tedeschi, ma forse sarete bene che anche voi cominciassimo a cambiare questo vocabolo di questo Dio che è rigenerata veramente impossibile, nel senso che sempre comunque questo dall'altro viene quando invece me lo ritrovo nella vita comunità. L'altro è la domanda che il collega Andrea che ha messo in discussione, non vedo mai, tutto l'elenco dei, tra virgolette, suggerimenti che dà Ceri Gesù, tutti che è la comunità italiana di Mandello, eccetera, eccetera, ha il tuo nemico, lo vedo dall'alta come una conseguenza della manipolazione umana, non una risposta, come lo dicevate, mi sembrava quasi di ritornare alla virtù. Quando lo farete, magari anche con lo sforzo di volontà, vi troverete nella gioia. È difficile farlo con la volontà, ci si può provare, giusto perché ci hai detto e ti diamo l'idea che dopo la conseguenza è buona, ci come un premio dopo la fatica, però è una conseguenza, se si può comprendere il motivo per cui una persona è così attaccata, così violenta, così, cioè, ci credo da loro perché non sanno che lo sono fatto. Quindi ancora la raga, questa è ancora di altro. L'altra era appunto un motivo sciocco tutto l'elenco che salmo che ce l'ha con il nemico, quindi succedesse questo quest'altro, io quando prendo il telefono non succede
mai. Allora, è noi usiamo qualche cosa, una terminologia che risente della cosmologia antica, cioè dell'immagine dell'universo come era l'antico, come era nella Bibbia. La terra era sottavo, sopra la terra c'era un primo cielo nel quale era attaccata la volta celeste, il sole, la luna e le stelle, un secondo cielo, un terzo cielo nel quale era collocato il paradiso, poi un quarto cielo, quinto cielo, sesto cielo, settimo cielo, al di sopra del settimo cielo c'era il cielo. Per cui tutto quello che proveniva da Dio, per forza, scendeva. Allora quando viene lo spirito, scende lo spirito. Sia chiaro che noi oggi accompagniamo per forza di cose questa terminologia antica, anche se dovremmo prendere coscienza che non si tratta di qualcosa di divino che deve scendere dall'alto, ma qualcosa di divino che deve dal più profondo della nostra esistenza emergere. Quando noi diciamo e usiamo, per me ormai il linguaggio è diventato questo, vieni Spirito Santo, scendi su di noi, in realtà lo Spirito c'è già, è nel più profondo di noi, deve soltanto emergere, portando a galla tutto il bello e il buono che abbiamo. Dio è in noi, è che come compresso dalle scelte sbagliate, dalle paure che abbiamo, si tratta soltanto di farlo emergere. Quindi non c'è tanto da alzare le mani per accogliere lo spirito che scende, ma abbassare il servizio agli altri per farlo emergere dalla nostra esistenza. Quindi sia chiaro il linguaggio, quando diciamo scende ci rifacciamo alla terminologia antica. Qual era la seconda? Quella sì, c'è un particolare importante che ieri ho detto, che non siamo stati noi a prendere l'iniziativa da amare Dio, ma è Dio che ha preso l'iniziativa di amare noi. E lo schema che abbiamo fatto non è quello di un uomo che in qualche maniera si innalza per accogliere l'onda d'amore di Dio, ma è Dio che ha preso l'iniziativa e spinge dalla sua onda d'amore di l'uomo, sta l'uomo a accogliere questo amore e dirigerlo verso gli altri. Quindi non è appunto come nella religione la virtù dell'uomo che con i propri sforzi deve raggiungere una certa meta. Si tratta di accogliere quest'onda d'amore incessante che Dio ti riversa, però che chiede di essere accettata, perché lui non lo può imporre, accoglierla e con lui e come lui andare verso gli altri. Nella religione si fanno le cose per Dio, quindi l'uomo con i suoi sforzi fa per Dio. Nella fede si agisce con Dio e con Dio. E è molto diverso il tutto. Quindi non si fanno le cose per con i nostri sforzi, ma con Dio perché sono iniziativa e come Dio assomigliamo. Questa parte qua non ho mai fatto finire per le domande. C'era, sì, due cose abbiamo.
No, anche una. Allora abbiamo questo giorno, ma c'era da dischi che la Chiesa non è ascoltata e speravo, ma dopo avervi parlato della prassi della cosa di Dio, che piuttosto è in contrasto con la comunità cristiana. Io alla fine con tutti la Chiesa non è ascoltata. Speravo che succedesse qualche cosa, che mi percepisse un po'. Non ha assolutamente capito niente.
Non ascolta. Sì.
Non ha assolutamente. Io probabilmente appunto in politica a volte anche con certi siti di dico
che non c'è nulla di scritto su Gesù di preciso, perché lui non ha dato un insegnamento come gli altri maestri, come le altre religioni, diciamo così, ma ha dato un esempio di vita alternativo a tutto. Quindi non c'è niente di scritto, ma tu hai scritto che tutti i poteri hanno un libro, una ideologia, perché a cui tutti devono poi, no? Questo è successo nella Bibbia, è successo nella prassi della Chiesa. Allora, ritornate a cercare di capire la pratica del popolo di Dio, da governato il teatro e le rappresentazioni, fino all'attuale popolo, insomma, che vive la fede in maniera per noi incomprensibile. Per noi che abbiamo studiato teologia, la fede popolare, la religiosità popolare, come la chiamiamo, è un qualcosa di alieno, di estraneo. Invece probabilmente è lì che dobbiamo andare a cercare il pensiero evangelico.
D'accordo,
veramente
d'accordo.
Ma io volevo confrontarmi con te. Adesso
chiude proprio così, ma è
tempo fa, a Macerata, hanno fatto un convegno pastorale intitolato Primato di Dio. E io ricordo delle osservazioni più o meno che insomma fatto qua adesso, no? Però rimane sempre la mentalità cristiana, che Dio è primo. Tempo fa, tuo confratello, se non sbaglio, padre, loro di sempre, servita.
Sì.
Sai che non l'ha combinato? Sai che non l'ha combinato? Cioè lui praticamente era un grande errore della liberazione, si è rimangiato tutto, ha detto il grande errore della teologia della liberazione che ha messo al centro i poveri e non più Dio. Che risponde il fratello, insomma. Però il problema che io non ho risolto ancora, tra i tanti, è il bene dell'uomo. Allora uno me lo dice, io lo credo sempre che non è di Gesù. Però mi rimane sempre questo piccolo punto interrogativo. Uno me lo dice, ma il bene dell'uomo, per me, per me no, io che so, per esempio, vogliamo stessi esempi molto correnti, no? Di moglie non si vuole posto, va bene, per il pionale, poi per il più curata. E benedito che sento felice, che te posso dire insomma, se può anche a me per certificarsi con tematica larga, poco corretto, tante interpretazioni, però su sto campo uno può dire dove sta il limite del bene dell'uomo e il bene dell'uomo per me, chi lo definisce il bene dell'uomo? Bisogna stare attenti che non diventi poi fare il popolaccio loro, non è solo un bel campo di sessualità o persona terminale, ma sono tanti applicati. E poi la terza cosa, se io una persona non riesco a stimarla, perché so tutto quello che ha combinato, le falsità, io citavo un nome da scuola, come faccio a volere di te? Posso pregare di Dio e sei con me?
Sono interpolazioni, no? Comunque la lettera degli altri, rispondendo appunto a quanto che ci dice, voi quattro fratelli siete chiamati alla libertà. Noi siamo pienamente liberi, nessuno ci può condizionare la nostra libertà. Però, ragazzi, purché questa libertà non diventa un pretesto per vivere secondo la carne è espressione che indica il proprio egoismo. Ma mediante la carità, il termine agape, l'amore condizionato, siamo al servizio di uni degli altri. Quindi noi siamo pienamente liberi per poter essere pienamente servi. Può servire soltanto chi è pienamente libero. Anticipiamo qui il tema che tratteremo oggi con la lavanda dei piedi. Solo Gesù riesce a servire gli altri perché solo lui è pienamente libero. Si riesce a servire soltanto se si è liberi. Allora dice Paolo, no? Perché mediante la carità siate a servizio di ogni degli altri. Io quindi mi rendo con l'ovviamento della mia libertà per essere poi capace di servirci. Allora è chiaro, già si delinea, poi Paolo lo dirà ancora meglio, che il bene non è il mio bene, è il bene dell'altro. Io sono veramente libero. Nessuno mi condiziona la mia libertà, ma sono io che la condiziono della tua libertà, e questo bene. Facciamo
un esempio di prima, no? Io cerco il mio bene, sono diviso da voi che lavorate in quel paese.
Ma stiamo parlando non della ricerca del proprio bene, la ricerca del bene dell'altro.
Ma che bene suo, non è che bene.
Del tutto gli uni degli altri, ripeto, se mi mordete e mi sbarrate vicenda, guardate almeno di non distruggervi del tutto gli uni degli altri. Mi dico dunque che camminate secondo lo spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. Il credente è una persona matura, da un parte sono i bambini, che accogliendo il messaggio di Gesù orienta la sua esistenza non verso il suo bene, ma verso il bene degli altri. Uno dimentica i propri bisogni, le proprie necessità, e si occupa soltanto dei bisogni e delle necessità degli altri, sperimentando poi che i propri bisogni e le proprie necessità ci pensa il padre, ed è un cambio al loro vantaggio. Quindi il bene non è il mio bene, io non cerco il mio bene, io devo cercare il tuo bene, è chiaro, essendo imperfetto e limitato, potrò sbagliare una volta, potrò sbagliare due, potrò che ti faccio un regalo che non piace niente, ma alla fine c'è però a farti le pezze. Bene, c'era altra cosa che vediamo.
Sì. Una cosa che mi ha fatto pace, anche per la parte di Marino, quando ho letto la spiegazione della cellulità insomma dello spirito e la compito della materia è quello dell'espansione. Compito lo scritto del governo di questa nazione. Per cui, cioè, senza moralizzare, questo desiderio, il piacere della carne o della luce, dell'altra luce, del denaro, cioè, questo è il compito della materia, quello che è così, così è l'universo, così tutto quello che è io, a guadagnare. Però quando prende il sopravvento perché lo spirito non ha, non abbiamo dato lo spazio a, giustamente allo spirito, perché finalmente deve governare
questa espansione.
Quindi, solo
da questo, sono la spiegazione dei Vangeli, insomma, ci ho piaciuto la bella di Vangeli. Bene, anche grazie per questo contributo. Allora, alle 12.30 c'è il pranzo, il pomeriggio alle 16.30 con la seconda parte che non c'è.
Oppure...